Quando pensiamo ai santi, noi pensiamo a persone poco concrete, poco dentro nella vita reale, e spesso questa è anche la scusa che noi usiamo per dire che non possiamo fare i santi, no? Io non posso essere santo perché ho un lavoro, perché ho delle robe da fare, non ho tempo di star lì tutto il giorno con il Signore. Eppure i santi riescono a entrare nella vita comune in modo diverso, e questo ce lo fa capire San Paolo in questo bellissimo brano della lettera ai Galati, dove dice: amerai il tuo prossimo come te stesso, ma se vi mordete e vi divorate a vicenda, badate almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri. Potremmo fare un corso di esercizi spirituali su questa frase, perché noi spesso ci distruggiamo gli uni gli altri, ci morsichiamo e ci divoriamo per essere un po' più carini, per essere un po' più in alto nella classe sociale, per essere un po' più in vista rispetto ad altri. E purtroppo questa cosa succede spessissimo anche nella Chiesa, no? Le litigate più furibonde che ho visto io sono tra i volontari della Chiesa, perché uno li ruba il posto all'altro e diventa un disastro. Ma litigate anche in Chiesa con parolacce che girano, per cui mi verrebbe da dire, e in alcuni casi l'ho anche detto: ma tu stai venendo per il Signore o vieni perché c'è il tuo giocattolino? Perché il Vangelo di oggi ci dice una cosa molto bella: le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Qui c'è tutto un discorso vocazionale dietro, nel senso che chi vuol seguire il Signore non deve pianificare più di tanto, deve lasciar fare al Signore. Questo che infatti mette in crisi le vocazioni in questo periodo storico, dove noi dobbiamo pianificare tutto, deve essere tutto fatto preciso, già deciso, no? Ormai anche i telefoni vi ricordano che dovete prendere la pastiglia, vi ricordano che c'è questa cosa da fare, quell'altra cosa da fare, la gente si lamenta se i calendari non hanno lo spazio per segnare le cose, che per amor del cielo va benissimo è questa cosa, però spesso noi viviamo di abitudini, piccole e grandi, abitudini che ci portano a diventare delle statue, dei gatti di marmo. Avete presente i gatti, quei cani che ne avevo di moda un po' di tempo fa, di porcellana, no? In alcune case li si trovano ancora, o quei leoni di pietra che si trovano magari in cima ai cancelli. Dico questo perché noi tutti nel nostro piccolo facciamo così. Vi faccio un esempio che farà sorridere qualcheduno e farà arrabbiare qualcun altro. In chiesa ci sono persone che è da 30 anni che si siedono sempre e solo allo stesso posto, e guai se trovano il loro posto occupato. Pensate che a me è capitato in convento a Varese, ero postulante, per cui passatemi la battuta, la chiesa era casa mia, no? Era lì da 3 giorni, per cui non sapevo le abitudini delle vecchiette che venivano in messa in settimana. Mi sono seduto in un posto, è arrivata la vecchietta, mi ha fatto spostare dicendomi che lei era da 35 anni che si sedeva lì e chi ero io per venire lì a fargli cambiare le sue abitudini. E non c'è niente di più brutto e di più castrante delle abitudini nel cammino della fede. Noi ci abituiamo a Dio. I peggiori, sapete quelli chi sono? Sono quelli che sono in chiesa tutti i giorni. Sapete che io sono abbastanza acido su tanti punti di vista, no? Ormai mi conoscete, 2 anni che mi sopportate, e io odio veramente una cosa impressionante: quando finita la messa tutti si mettono a chiacchierare come se fosse mercato. E se voi guardate bene, senza poi entrare nel giudizio, per cui guardate e basta, fate fenomenologia come si dice in filosofia, vedete che quelli che chiacchierano sono i frati e la gente che ha messa tutti i giorni. Perché un conto è: ciao, tutto bene, sì sì, dai, ci vediamo, ciao ciao, va bene, nel senso, oppure signora guardi che hai dimenticato il portafoglio, cioè c'è gente che proprio fa delle chiacchierate di 25-30 minuti come se niente fosse, perché ci abituiamo a Dio. E non c'è niente di più brutto di questa cosa, perché i giovani vedono. Tante volte noi ci lamentiamo, no, perché i giovani non sono in chiesa, però se guardiamo certi nostri atteggiamenti in chiesa, come possiamo passare qualcosa di trascendente quando noi facciamo diventare normale un luogo? E questo diventa fondamentale, perché la Chiesa non è un posto come tutti gli altri. C'era un beato che adesso mi sfugge il nome, abbiate pietà, ma sono arrivato stanotte all'una da San Giovanni Rotondo, per cui il cervello non è ancora sveglio del tutto. C'era questo beato che quando un sacerdote, era un frate, quello mi ricordo che era un frate, quando questo frate usciva da aver celebrato messa, gli si inginocchiava davanti e gli diceva: ma cosa stai facendo? È dentro di te, sei Gesù, c'è Gesù, per cui in questo momento tu sei un tabernacolo. E ci fa riflettere questa cosa, come davvero, no? Noi ci dimentichiamo spesso che Dio è presente nel tabernacolo. E allora ci comportiamo in questa maniera un po' così. E allora capiamo bene tutta la lettura di oggi, perché su questa cosa che si innesta su tutto, no? Dove abbiamo il profeta Elia che si trova di punto in bianco ad essere profeta. Scusate, Eliseo. È come se noi fossimo qui, siamo qui belli tranquilli, passa uno e ti unge profeta, da oggi tu sei profeta, senza che tu l'abbia scelto, senza che tu l'abbia voluto. E cosa fa Eliseo? Fa una cosa bellissima, fa festa con tutti, uccide i buoi e dà da mangiare a tutti. Perché quando uno si dà al Signore, non si dà a se stesso, ma si dà a tutti. Sempre San Paolo dirà: mi sono fatto tutto a tutti. Invece noi spesso siamo lì a mordicchiarci, a guardare fino a che punto arriva quello là. Ah no, stavolta deve essere lui a chiedermi scusa. Ah no, quella volta qui devo stare qui a aspettare io. Perché non siamo così aperti, ancora così liberi nello spirito, stando attenti però a non lasciarci condizionare da questa libertà. Noi siamo chiamati a libertà, ci dice San Paolo, ma non è la libertà di farci fattacci nostri, che è ben diverso, ma la libertà di fare la volontà di Dio, la libertà di essere liberi davanti a Dio. Ci sono degli esempi nei santi bellissimi, uno su tutti, San Filippo Neri, che era molto libero, era anche un po' pazzo verso la fine dell'età, verso la fine è morto abbastanza anziano per il 1500, e verso la fine era anche un po' matto, no? Per cui si dice che una volta entrando il Papa, figurati, siamo nel 1500, per cui nel pieno della centralità dell'uomo dal punto di vista estetico, quando il Papa gli appunto chiede a lui di essere, se voleva diventare cardinale, lui rifiuta il cardinalato dicendo che se si vestiva di rosso i miei bambini, i miei ragazzi non mi avrebbero più riconosciuto, no? Perché avrebbero cominciato a chiamarmi illustrissimo e non avrebbero più iniziato a chiamarmi Don Filippo. E allora gli chiede: ma io non posso far niente, cioè devo far per forza qualcosa per te, sei veramente una persona incredibile in Roma, voglio concederti un privilegio, qualcosa, dimmi tu che cosa vuoi. E lui gli dice: guardi santità, facciamo una bella cosa, mi dia il permesso di non alzarmi in piedi quando lei entra nelle chiese, perché bisognava proprio inginocchiarsi perché passava il Papa, no? Siamo nel 1500. E allora gli fa: ma perché questa cosa? Semplicemente perché sono vecchio e a me inginocchiarmi dopo ci vogliono tre che mi tirano su, mentre se io sto seduto io sono a posto. E vedete la libertà dei figli di Dio. Magari noi avremmo chiesto: cavoli, il Papa che mi dice tutto quello che vuoi. C'era quella bellissima villa Aldo Brandini a Frascati, non so se l'avete mai vista, è una cosa, solo il giardino meriterebbe di prendere quella casa lì. Invece no, chiedono, i santi non guardano al proprio tornaconto nel senso economico di prestigio, ma guardano alla semplicità, e questa libertà che a noi manca, questa libertà che davvero si sente in questo brano del Vangelo, dove non è sbagliato andare a salutare i genitori prima di entrare in convento, passatemi la battuta, ma quanto noi lasciamo il nostro cuore a casa nostra. E allora come compito a casa facciamo questa cosa: impariamo ad essere un po' più liberi sulle cose di Dio, nel senso che la fede non è fatta di cose che si ripetono. Sì, da un certo punto di vista sì, perché andiamo a messa, preghiamo la mattina, la sera, la confessione. A un certo punto sono cose ripetitive. Ma abbiamo quella libertà di fare un qualcosa di diverso. Passatemi la battuta, domenica prossima cambiate posto in chiesa. Guardate che sembra una banalità, ma vedrete che non è così semplice cambiare posto in chiesa. A me fa morire quando ci sono persone che non siete voi, perché è quella zona qua, in inverno, no? O in estate, che tu hai acceso, come adesso c'è l'aria che gira, o c'è il riscaldamento acceso, e può capitare che c'è aperta la porta per cui entra un filino di aria. Non è che si spostano, chiudono. C'è qualcheduno che è sordo e non sente, poi per amor del cielo, io a volte parlo molto veloce, per cui è anche colpa mia spesso. Ma se uno è un po' sordo, non si mette dietro le colonne perché non sentirà mai niente, si segue lì. Lì senti tutto. Lì, là di dietro dove ci sono le casse. No, ma io ho 35 anni, se non vado lì la messa non è valida. È questo che ci deve far riflettere come noi siamo davvero inchiodati nelle nostre cose di fede. E chiediamo allora al Signore che ci doni la grazia di fare come dice quella bellissima poesia, che se vi capita di leggerla, l'ho già citata, ma è sempre bella, di Pablo Neruda, che da tanti punti di vista è discutibile, ma in questa poesia è bellissima, che dice che lentamente muore chi compie sempre le stesse cose. Facciamo un esempio banalissimo. Se io da 40 anni che mangio il dado star, sto facendo non pubblicità ma un esempio proprio banale, prova a cambiare dado, magari la minestra è più buona. Se poi vedi che la minestra non è più buona, bene, ritorno al mio dado di prima. Usciamo un po' da questi schemi che ci ingabbiano. Gente che va in ferie sempre nello stesso posto da 35-40 anni. Va benissimo, per amor del cielo. Ma iniziamo un po' a entrare nell'ottica che si può cambiare. Non è così difficile. Non è così difficile. Perché pensate, e concludo con questa battuta, pensate se vostro marito o vostra moglie non fosse stata sulla vostra strada abituale, forse non l'avreste mai incontrato, magari quella volta che avete sbagliato strada l'avete incontrato. E allora è questo che ci fa capire che a volte fare qualcosa di diverso ci vuole, per farci essere un po' più frizzantini, perché sapete, quando si fa qualcosa di nuovo si ha paura di sbagliare, no? L'altro giorno ho preso le Freccia Rossa per andare appunto a Foggia e non avevo mai preso il treno alla stazione Medio Padana, per cui sono partito un bel po' prima per paura di sbagliare strada. E quando poi immancabilmente in Reggio Emilia mi sono perso, ho cominciato poi a arrabbiarmi perché ecco, vedi, meno male che sono partito prima. Ma va meno male, anche perché erano le 6 di mattina, almeno mi sono svegliato un po', perché altrimenti rischiavo di non arrivare il treno perché mi addormentavo. Ma davvero iniziamo a fare un qualcosa di diverso. Cambiate strada a tornare a casa oggi. Invece di andare di qui, uscite di là. Semplicemente, cose molto banali. Perché vedete che il mondo è un po' più ampio. È così bella l'Italia, vediamo sempre la stessa via. Chiediamo allora questa grazia, Signore, di non avere una tana dove andare a vivere, ma di essere liberi in Cristo. Di essere liberi di dire al Signore, Signore ti amo, Signore ti voglio bene. A volte la gente un po' mi rimprovera che lascio un po' troppo spazio a certe forme anche un po' di devozionalismo, no? Che per amor del cielo a volte sono effettivamente un po' pesantucce. Ma se uno vuol pregare così, sta pregando, lasciamolo pregare. Invece no, dobbiamo incanalare anche il modo in cui dobbiamo pregare. Certo, non è che se uno si mette a ballare nudo per la chiesa perché lo faceva Re Davide, siamo d'accordo. Ma se uno vuole inginocchiarsi, che si inginocchi. Se uno vuole stare in piedi, che stia in piedi. Chiediamo davvero ora questa grazia al Signore di non avere una tara, per essere veramente liberi nel cuore di seguire Gesù Cristo. Sia lodato Gesù Cristo.